しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Buon sabato a tutte e a tutti, bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione settimanale estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura, ai lettori e ai consigli di lettura che come sempre verranno impartiti, somministrati da personaggi celebri del mondo delle arti e da librai indipendenti che ci servono anche a fare un giro d'Italia attraverso le librerie che hanno spesso delle vocazioni e destinazioni, oltre che delle collocazioni geografiche, molto particolari. Allora, quest'oggi ce ne andiamo a Cesenatico, poi scoprirete il perché, con il personaggio che apre la nostra puntata di Letti e Lettini, che è la drammaturga e regista performer Renata Ciaravino. Allora, adesso ce ne andiamo gioiosamente sulla Riviera Romagnola, del resto voglio dire è un periodo in cui andarci è anche insomma un po' un segno di solidarietà per tutto quello che è successo precedentemente, luoghi che ci rappresentano l'estate immediatamente, ma ci andiamo con una drammaturga a cui siamo molto affezionati, una regista, una performer, insomma, che spesso è stata nostra ospite perché a Letti e Lettini, lo sapete, la trasmissione settimanale dedicata alla lettura, ai libri di Radio Popolare d'estate, chiediamo a personaggi delle arti di suggerirci alcune letture. Possono essere i loro libri del cuore oppure anche libri recenti, come vogliono loro. Renata Ciaravino, ciao, dove sei?
Ciao Ira, in questo momento sono a Cesenatico.
Sì.
Sono a Cesenatico, anche se in realtà sto lavorando. Quindi sono un po', è un po' un mix, è una mediazione questa settimana.
Cioè sei col computer sotto l'ombrellone?
Sono col computer sotto l'ombrellone, sì, con dei bambini da vegliare, diciamo.
Va bene.
È una situazione interessante.
È un'immagine molto interessante, la drammaturga che appunto deve anche poi fare una serie di cose molto concrete. Allora, com'è il tempo a Cesenatico oggi?
Allora, il tempo cesenatico è bello, il cielo è terso, è ventoso, il mare è sabbioso, e ci sono tanti windsurf all'orizzonte perché c'è una scuola di surf e niente, le persone fanno castelli di sabbia e con i nostri corpi facciamo avanti e indietro su questa sabbia.
Ecco, va bene. Allora, noi lo sai, insomma, ti abbiamo disturbata un po' per sapere come sarà la tua estate, quali sono i tuoi prossimi progetti, un pochino abbiamo parlato delle cose che hai fatto negli ultimi mesi. Puoi già dirci qualcosa? È tutto un segreto?
No, non ci sono più segreti. Adesso, dunque, il 29 settembre facciamo il debutto di Raffa in the Sky, che è quest'opera lirica sulla vita e l'opera di Raffaella Carrà. E adesso stiamo provando, anche in questi giorni ci sono già i cantanti che stanno provando lo spartito di canto piano. Io sono cose che ho imparato adesso, quindi sembra che ne so, ma in realtà ho imparato adesso. E vediamo, sono molto curiosa. Devo dire che è uno di quei lavori che mentre li fai è bellissimo, perché tu hai a che fare con la musica sempre, ogni volta che scrivi, che vai alle prove, per me è proprio una situazione elevante. Poi non so come sarà il risultato, io spero coinvolgente, però sicuramente farlo è stato ed è una cosa nuova, bellissima per me, è un grande regalo, molto divertente, con persone capaci, tipo un compositore che scrive 600 pagine di spartito. Per me è tipo avere a che fare con un alieno, quindi è bellissimo proprio. Però vedremo come andrà. Questa è la cosa, diciamo, più importante, ecco, che sto facendo.
Allora, ne avevamo parlato quando era stata annunciata, no? Un po' di tempo fa e adesso ci siamo. Dove debuttate?
Allora, debuttiamo il 29 settembre a Bergamo, al Teatro Donizetti, perché è dentro la programmazione di Bergamo Brescia, capitale della cultura. E quindi debuttiamo lì, poi ci sono 4 repliche sicure, poi ho visto insomma che già sono quasi tutte piene, ovviamente, perché ci sono già stati fan mondiali della Carrà, come si dice, i circoli,
i fan club,
i fan club, esatto, disseminati per il mondo, che hanno già prenotato i biglietti, quindi insomma c'è anche, penso, un interesse da parte di chi non conosce l'opera, la curiosità di dire vabbè, vado a vedere l'opera perché l'argomento è qualcosa che sento più vicino, magari, no? Quindi potrebbe essere un ponte, vediamo, non lo so, sinceramente non lo so.
E magari sarà l'occasione per chi non è mai stato in un teatro lirico di entrarci.
Esattamente, esattamente, anche perché io stessa, da quando mi chiesero di scrivere insieme ad Alberto Mazzioli il libretto, ho cominciato ad andare a vedere l'opera, perché è da lì, come dire, affrontando una storia, delle tematiche che mi sono più vicine, perché noi non è che parliamo solo di Raffaella, parliamo di Raffaella, della società che con lei è cambiata, no? Quello che lei ha lasciato alle donne, agli uomini che hanno visto in lei un esempio di donna nuova, alle donne che hanno visto in lei una possibilità di cambiare in maniera anche dolce, per quanto lei abbia fatto veramente dei gesti estremamente rivoluzionari per la sua epoca. Tra l'altro ho appena visto anche il documentario,
quello di Daniele Lucchetti, Raffa.
Di Lucchetti. Sì, e comunque vedi di lei delle cose davvero incredibili, cioè lei negli anni 70 era una rock star proprio negli stadi, con la gente che le strappava i capelli per portarseli a casa, e lei proprio con anche il dolore, la solitudine di una rock star, e decide anche di tornare in Italia, perché è tanto quel fare un pubblico di migliaia di persone poi in albergo chiusa, perché la gente in America Latina proprio le andava addosso, quindi davvero una donna pazzesca. Io stessa la scopro ogni giorno di più. E poi quello che ha fatto per chi, e nel testo cerchiamo di raccontarlo, anche per certi ragazzini che vedevano lei gay, che non riuscivano a parlare ai genitori, che lei hanno visto la possibilità di uscire allo scoperto con la propria stranezza, quello che loro sentivano con la propria stranezza. Cioè davvero un personaggio che ha proprio impresso delle cose nelle persone molto forti.
Ecco,
molto 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 forti.
Raffaella Carrà era autenticamente popolare, perché aveva questo carisma, no? Che arrivava, sì. Insomma, piaceva veramente a tutti Raffaella Carrà, e l'abbiamo presa in giro tutti per le mise, per gli abiti, lei stessa, no? A volte ci scherzava sopra, come tu dicevi, questo suo essere così inconfondibile, no? Anche come immagine, ha aiutato tante persone, e forse questa è proprio la chiave, no? Perché Raffaella Carrà è anche un'icona gay? Perché appunto aveva il coraggio di essere diversa da tutte?
Certo, ma infatti guarda, anche nel documentario di Lucchetti c'è un'intervista a una, se non sbaglio, uno stilista gay, lui le diceva: per me, che venivo dalla provincia, vedere una che a mezzogiorno, a Pronto Raffaella, era vestita tutta di pelle, circondata da motociclisti, faceva delle danze, come dire, mi faceva pensare: ma se lei può fare questa cosa a mezzogiorno, vestita di pelle così, allora io posso vivere, come dire, quello che io sento in questo momento come una diversità dalla norma, no? E quindi anche questa cosa qua me l'ha fatta capire bene, che io come te, come molte persone all'epoca, per me appunto, io mi ricordo come Gianfranco D'Angelo a Drive-In, quando ero piccola la prendeva in giro, perché piangeva sempre.
Sì,
cioè
sì.
Questa era la mia...
Era il tempo di Carramba, sì, era quella di...
Esatto, sì. Era Carramba, esatto.
Beh, del resto ha creato anche addirittura delle... cioè la Carrambata è entrato nel dizionario,
esatto,
d'italiano. Perché piaceva tanto anche alle donne, però? Io, vedi, io sono, che sono più vecchia di te, me la ricordo da bambina, quando faceva Canzonissima, insomma, il Tuca Tuca, eccetera, eccetera. Ero proprio una bambina, e l'unica sera che mi veniva consentito di non andare a dormire era il sabato sera, perché tutta Italia si fermava per vedere il sabato sera per vedere la Carrà. Pensa che avevo una bambola, lei cantava una canzone e la ballava, che si chiamava Maga Maghella. Che era molto...
certo.
Ecco, io avevo la bambola di Maga Maghella, che ancora ho e che credo che sia un oggetto da collezione.
Assolutamente.
E quindi, personalmente, naturalmente, come dire, la simpatia che avevo da piccola per Raffaella Carrà giovane non è mai declinata, nonostante appunto tante discussioni, tante, anche tanti casi legati alla sua lunga carriera. In genere le donne hanno sempre voluto molto bene alla Raffa, e come mai non succede con tutte le artiste di questo tipo, insomma?
Ma io me lo sono... dunque, secondo me, io guardando tutti i suoi video, tutte le sue apparizioni, intanto era una, come dire, era un essere proprio diverso da quello che c'era prima. Cioè lei è arrivata quando c'erano le gemelle Kessler, la stessa Mina comunque era molto più tenuta, elegante. Cioè lei arriva e fa delle robe grosse. Cioè, a parte la cosa che tutti conosciamo, scopre l'ombelico, ma incomincia a vestirsi, per esempio in Spagna, lei fa questa uscita, la prima volta che in Spagna si esibisce negli anni 70, ha questo vestito rosso, tutto attillato, ma di una sensualità imbarazzante, cioè è bellissima in questa uscita, però ti dà la sensazione che, come dire, qualcosa che più che rappresentare una donna sensuale, che può piacere al tuo compagno, al tuo uomo, è qualcosa che può tirare fuori da te la tua sensualità, non so come dire, sì. Come un'alleanza si crea.
Non è una rivale.
No, è un'alleanza, perché lei ha questa anche doppia cosa, era molto seria durante il lavoro, era dentro, poi usciva ed era molto riservata, molto poco diva, infatti lei, noi ce la ricordiamo negli ultimi anni, e lei non è come la Sofia Loren che è comunque rimane diva,
sì.
Lei invece era un po' una signora,
sì, sì.
Cioè una signora che andava, che rilasciava interviste, che si prendeva in giro, che ammetteva delle debolezze, non è che è rimasta, come dire, è stata un'icona, qualcosa di inavvicinabile fino a un certo punto, e poi è diventata una signora che ha deciso di smettere i panni della diva, dell'icona. Anzi, lei stessa parlava di se stessa in quanto icona, come se fosse un'altra persona.
Certo.
Quindi davvero è un essere interessante.
Bene.
E comunque parlava inglese con David Letterman, cioè.
Sì, sì.
E gli teneva testa.
Quella cosa di Letterman è incredibile, molti se la sono dimenticata.
Incredibile, esatto.
Comunque, è stata dappertutto, in tutto il mondo, ha intervistato, ha parlato con personaggi che adesso sarebbe difficile raggiungere, e quindi, insomma, viva la Raffa, ma ricordiamo allora, il 29 settembre il vostro debutto al Teatro Donizetti di Bergamo. Ci ritorneremo. Qual è il brano di Raffa che ti piace di più, se ce n'è uno?
Ce n'è uno, non so dirti perché non lo conosce nessuno, e si chiama Gnam Gnam, ed è una riscrittura di Cristiano Malgioglio di una canzone brasiliana, Ricetta d'amore, dove lei proprio fa una ricetta amorosa, dove alla fine i due amanti fanno gnam gnam. Attenzione, è molto, a me mi diverte molto quando parte anche l'arrangiamento del nostro compositore. Devo dirti che poi ci sono quelle bellissime, le iconiche, però Gnam Gnam è una chicca, ve la consiglio.
Guarda, l'ascoltiamo, ecco, la metteremo nel montaggio di questa intervista.
Perfetto, perfetto.
Nyam, 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 n grosse difese, tempate un po' le vostre parole, dorate quanto basta lo sguardo, e quando tutto è così condito, mangiate.
Veniamo invece ai tuoi consigli di lettura. Sei sotto l'ombrellone, qual è il luogo migliore per consigliare qualcosa da leggere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Allora, guarda, io ho pensato, devo dirti che non sono riuscita a pensare a due titoli, ma a due autori, di cui per me va bene quasi tutto. Non so se sono molto da ombrellone, perché sono uno è molto depressivo, però sono Michel Houellebecq e poi Byung-Chul Han. Mi sono scelta due nomi da pronunciare difficili. E ti dico, cioè, riflettevo mentre ti aspettavo e cercavo di capire perché. Michel Houellebecq, perché io ho letto praticamente tutto. È un autore che, per esempio, quando io avevo appena partorito ho smesso di leggere, perché è molto duro con l'umanità, è un anatomopatologo per me, non perdona, però è proprio quella possibilità di accedere a un autore che non ti fa degli sconti, che magari ti dà anche fastidio mentre lo leggi, perché dici vabbè, però non è proprio sempre tutto così, cioè non è tutto così perduto. Eppure avevo letto la frase di uno psicanalista che diceva: a volte la depressione è una competenza da coltivare, no? Anche in chi non è depresso, cioè non la depressione clinica, ma un atteggiamento leggermente depresso è qualcosa che ti serve per cercare di stare nelle sfumature, nelle zone più basse, nelle zone d'ombra, e andare un po', come dire, fare un po' da bilanciere a quello in cui noi, almeno io, mi sento un po' spinta, cioè un po' tanto spinta, che è nel vai, fai le cose, sei bravo, sei bello, sei giusto, sei nel posto giusto, che è una cosa che a me mi manda male proprio. E quindi, facendo questo pensiero, mi sono legata all'altro autore, che è Byung-Chul Han, che è questo filosofo coreano che ha scritto anche dei libri molto, anche molto semplici, se vuoi, di filosofia. Quello più famoso è La società della stanchezza. E lui ha scritto quest'altro libro, ce ne sono due, uno è Le non cose e l'altro è Sciame, dove praticamente lui parla proprio di questo desiderio di trasparenza, cioè di esserci sempre, sempre visibili, sempre vincenti. Sto dicendo delle banalità, però lui trova delle immagini che comunque ti rimangono, no? Questa parla dei social, dei selfie, senza essere moralista, però, come dire, cercando di... Io mi sono molto riconosciuta nella difficoltà che ho, come molte persone, pur standoci dentro, di trovare un modo giusto e di stare dentro a tutto questo. E lui, secondo me, è una lettura anche facile, nel senso accessibile, rispetto proprio a questa idea, soprattutto, che c'è alla base, per questo legato anche alle Beck, di questa cosa del loser, del perdente. Che è una cosa che io trovo proprio, è la cosa più triste da cui io mi sento circondata, e che poi io chiaramente ho introiettato, cioè di quanto siamo, chi è loser e chi invece ha vinto. E poi giustamente lui dice: ma non si sa bene che cosa abbiamo vinto, che poi voglio dire che siamo tutti qua, cioè siamo tutti a Cesenatico, che è appena stata inondata dalla bufera, no? E
certo.
Quindi questi qua sono due autori che, come dire, sempre mi tengono un po' bassa, cioè mi fanno sentire quanto mi viene voglia di dire: ah, ma che figata che io sto facendo, ma quanto sono simpatica, ma cioè, quando mi viene voglia di dire cazzate, cioè di uscire dalla, come dire, dalla, dal senno proprio,
sì,
mi viene, allora mi fanno proprio da specchio, cioè mi ricordano che tutto è relativo. Mi aveva detto una mia amica molto intelligente, giustamente mi diceva, cacchio, noi la nostra cultura europea è proprio una cultura invece di perdenti, nel senso buono, cioè la nostra filosofia è una cultura di gente che impazzisce, penso a Nietzsche, che è impazzito, e poi abbiamo piano piano introiettato questa cosa del vincere, no? Dell'essere, del vincere, del riuscire a farcela. E io trovo questa cosa molto triste, soprattutto quando vedo me e persone intelligenti che non riescono a gestirla, ecco, a poter dire. Infatti io rimpiango molto quando durante il lockdown, primo lockdown, a me piaceva molto scrivere sui social perché tutti eravamo molto tristi, o comunque si scrivevano cose, nessuno poteva dire, ah, sto facendo una figa. Sì, c'era quello che diceva, ah, sono qua con la mia famiglia, un tempo per noi, è tutto bellissimo, va bene. Però ce n'erano pochi, c'era tantissima gente che diceva, sto sclerando, sono triste, ma non era depressivo, era solo un modo per... Era bello perché era vero, cioè tu ti sentivi più, io almeno io mi sentivo più a mio agio, perché è una cosa così malata che anche quando tu sei contento e stai facendo una cosa e stai bene, però quando sei, come dire, sotterrato dall'esternazione di gioia e felicità, dici, ma allora io sono abbastanza felice o sembro felice ma un pezzettino, perché tutto il mondo è, insomma, questo è un po'... Questi due autori stanno lì dentro.
Molto chiaro, e grazie per avercelo detto con tanta eloquenza. Ti chiediamo anche un brano musicale che ti piacerebbe ascoltare.
Allora, sì, il brano musicale non c'è, cioè, un po' c'entra e non c'entra, ed è di Guccini, che io oramai ascolto, cioè io ascoltavo quando ero piccola tantissimo e gli devo tanto. Poi non ho più ascoltato, ma ultimamente c'è una canzone di Guccini che è una canzone molto intima, esistenziale, che è Scirocco, che è scritta secondo me molto bene, dove lui parla di questi due amanti che a un certo punto non sanno più che fare, no? Lui è sposato e lei, come dire, lui è sposato ma triste, e lei aspetta di capire se lui cosa farà, e si capisce che lui alla fine decide di stare in questa storia triste, di questo matrimonio triste, e lei continua a fare la sua vita. E Guccini, che è stato per molti di noi un grande cantore delle cose pubbliche, ha questo animo molto, invece è stato molto bravo secondo me a raccontare i tormenti esistenziali delle persone, i fatti privati, con un grande garbo, ecco. Quindi mi piaceva l'idea che un autore conosciuto sempre per la sua, per la cosa pubblica, invece fosse un grande, non so, sia stato in questa canzone così bravo a raccontare le difficoltà delle persone nella loro vita quotidiana, negli affetti, nei sentimenti. Quindi è Scirocco di Francesco Guccini.
E allora ce l'ascoltiamo. Un saluto a te, a Cesenatico. Ci risentiamo poi per parlare di nuovo di Raffa. Grazie mille, Renata Ciaravino. Buona estate.
Grazie a te, Ira. Grazie a tutti. Buona estate. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze. Ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. Davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere, lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case.
Maschianata, kurushii toki ni wa itsu demo kono samba o odoru no yo, yume miru tame ni tokimeku kokoro no rizumu wa hanishiku takamaru samba no rizumu.
Seconda parte di Letti e Lettini di quest'oggi. Come sempre andiamo a scoprire una libreria indipendente girando per l'Italia. Questa volta l'intervista è di Paki Ferrara, che è andato idealmente a Campobasso a scoprire la storia e anche la missione della libreria Risguardi. Sentiamo.
E arriviamo in Molise, precisamente a Campobasso. Campobasso, che è famosa per il centro storico medievale, il castello Monforte, vanta anche diversi musei come il Museo Sannitico, ma anche nel suo cuore, in via Vittorio Veneto, una piccola realtà indipendente, la libreria Risguardi, libreria che oggi ci consiglierà anche due letture estive grazie alla partecipazione e a una conversazione con Ilaria Gallace, una delle tre fondatrici. Ciao Ilaria.
Ciao, ciao, e grazie di avermi invitato.
Grazie a te Ilaria, tra l'altro ti abbiamo invitato davvero con poco preavviso e siete stati gentilissimi a subito accettare il nostro invito e a volerci consigliare due letture. Ma prima dei consigli di lettura, a noi piace moltissimo consigliare luoghi e librai. Quindi io ti chiedo quello che di solito chiedo a un sacco di librai che purtroppo non posso conoscere di persona perché viaggiamo un po' per tutta Italia, ma che possono farmi conoscere la loro piccola realtà. Io ti chiedo di portarci con te per Campobasso e poi portarci davanti alla tua libreria ed entrare.
Oh, grazie. Allora, la libreria di Sguardi, come già hai detto tu nella tua bellissima introduzione, sia alla nostra città che alla nostra libreria, sorge nel centro storico, nel centro murattiano di Campobasso, accanto a un convitto grandissimo, Mario Pagano, che si erge proprio nel cuore della città, in una strada, appunto via Veneto, piccola ma molto accogliente. La libreria è una libreria indipendente, è nata pochissimi mesi fa, a novembre 2022, da un sodalizio che si era già costruito e strutturato negli anni precedenti, mio e appunto che sono Ilaria, Carmen Lalli e Giuseppe Di Carlo. Insieme abbiamo lavorato come librai di una libreria di catena per molti anni, quasi 8, e poi, complice anche un po' la pandemia, abbiamo preso il coraggio e abbiamo cercato in tutti i modi, e ci siamo per fortuna riusciti a realizzare la nostra idea di creare nel cuore della città un punto di incontro oltre che di scambio di libri, e nasce appunto Risguardi, che è una porticina aperta sulla città a tutti, dove incontrare soprattutto persone che hanno voglia di raccontare le storie che leggono, ma anche le storie di se stessi attraverso i libri.
Quindi mi state dicendo che la vostra idea indipendente è nata in realtà negli scaffali invece di una grande libreria. Quindi sempre la lettura è stata, come dire, galeotta, ecco.
Sì, è stata galeotta, e soprattutto, guarda, noi eravamo inseriti all'interno di un centro commerciale e ci rendevamo conto che, nonostante i nostri sforzi, la cornice non permetteva di esprimere al meglio, diciamo, la nostra identità, per cui avevamo proprio bisogno di uno spazio, per questo uso spesso questa parola, dove poterci esprimere meglio, quindi un luogo che raccontasse di noi e dove potessimo sentirci noi più a casa e far sentire gli altri a casa. Per questo c'è stata poi la ricerca in tutte le zone della città, e poi ci siamo un po' innamorati di quello che il locale distrutto che avevamo visto avrebbe potuto diventare, ecco.
Quindi non solo era indipendente, ma siete anche partiti da, mi hai detto, un locale distrutto, ora sono interessatissimo.
Sì, guarda, la radio ovviamente non permette di guardare, quindi ci tocca con la descrizione e con le parole arrivare,
esatto,
a casa di chi ci ascolta. Sì, era veramente messo male, al punto che io, anzi, ero tra quelle che non volevano assolutamente che fosse il luogo adatto, e in quel caso la squadra fa la differenza, perché gli altri riescono a vedere più lontano di te e viceversa, e quindi riuscendoci a compenetrarci, in quel caso fu proprio Giuseppe che disse: no, questo è il posto adatto, perché se lo vedeva già immaginato così com'era. Era un locale molto grande, ma chiuso da anni, impolverato, c'erano cose vecchie in terra, e invece lui è riuscito a descriverci dove sarebbe stato realizzato la cassa, gli scaffali, il piccolo palchetto che abbiamo, su cui abbiamo poi posto delle sedute di velluto che appartenevano a un cinema che ormai non c'è più nel cuore della città, quindi ci piaceva anche recuperare un pezzo di storia della nostra città e portarlo lì. E quindi poi, carta e penna in mano, perché ovviamente non c'erano i soldi per l'architetto, e abbiamo cercato di mettere insieme tutte le nostre capacità, ognuno nel proprio campo e la propria visione, ed è venuta su una bella libreria, non perché la nostra, ma ti dico che è molto calda, si sta bene, è il posto.
Lo credo, anche perché hai parlato di identità che non riusciva ad esprimersi altrimenti se non in quest'altra cornice, però mi chiedo quali siano le vostre diverse identità e come si leghino insieme per creare lo spazio di Risguardi.
Beh, allora, guarda, Carmen, per esempio, è laureata in lettere, ma ha una passione per l'antropologia, e io direi anche una spiccata propensione all'analisi psicologica, quindi riesce a cogliere le caratteristiche anche emotive sia nostre, ma anche dei nostri avventori e dei lettori che ci seguono, che è una dote è molto bella, perché riesce anche a mettere a proprio agio chi è di fronte a te, ad aprirsi. Giuseppe è archeologo, quindi ha una passione passione di tutto quello che riguarda le cose preziose, anche nonostante le apparenze, quindi sa valutare e valorizzare tutto quello che ha. Lui infatti tra l'altro si occupa anche di acquistare libri nuovi, quindi di lavorare le famose cedole, novità che gli editori ci mandano di volta in volta. E io faccio un po' da collante, da public relation, come vedi oggi sono un po' la voce che di risguardi, ecco, sul mondo.
Beh, un trio che devo dire funziona per creare uno spazio che voi definite sulla vostra pagina uno spazio vivo. Perché uno spazio vivo questa libreria? Come si presenta nel tessuto sociale anche di Campobasso?
Allora, guarda, vivo nel senso che è proprio il contrario di ciò che è morto, no? Nel senso che è sempre popolato. È abitato soprattutto dai nostri avventori, che spesso sono anche i promotori principali anche dei molti eventi che facciamo. E poi è vivo anche per quest'altro motivo, perché facciamo moltissimi eventi nel nostro palchetto e nel nostro spazio. Cerchiamo di incontrare tutti, nessuno escluso, a cominciare dalle scuole e dai bambini, per cui sia insieme con le insegnanti e quindi con le istituzioni del territorio cerchiamo di realizzare progetti per fargli vivere il mondo della lettura e della libreria appunto come un luogo dove ci si scambia opinioni e si fanno progetti insieme attorno al mondo del libro, che oggi è sempre un po' più lontano dal sentire comune, perché poi in realtà si dicono anche tante cose che poi non corrispondono alla verità, come quello che più giovani non leggono, perché in realtà quando sono lettori attenti, però noi cerchiamo di catalizzarli e dargli uno spazio. Spesso per esempio facciamo anche tante collaborazioni con la biblioteca pubblica, perché è un altro aspetto per noi importante, nel senso un luogo dove acquistare libri ma che dialoga anche con un luogo pubblico aperto a tutti, dove spesso gli stessi libri che ci sono da noi li segnaliamo in biblioteca perché poi siano di dominio pubblico e di fruizione pubblica e di tutti, che è un aspetto importante. Poi ti dicevo, è vivo perché vengono spesso da noi tante persone che hanno voglia di avere un luogo dove condividere anche pubblicazioni che hanno fatto e che spesso con difficoltà arrivano anche nelle librerie indipendenti, perché hanno canali comunicativi meno importanti della grande distribuzione. E poi è un luogo appunto dove ci piace incontrarci anche in orari insoliti e anche uscire fuori dalla libreria per incontrare lettori attorno ai gruppi di lettura che si stanno creando. Per esempio il nostro gruppo di lettura è iniziato a gennaio con i classici incontri attorno a un libro della domenica pomeriggio, poi sono diventati due e poi abbiamo deciso di incontrarci nei vari ristoranti della città una volta al mese, tirando dentro al nostro gruppo WhatsApp chiunque volesse parteciparvi, ecco.
Quindi una comunità molto inclusiva. Insomma, raccontami anche un po' di qualche altro evento, perché io sulla vostra pagina sui social ho visto che siete impegnati in tantissime iniziative.
Allora, guarda, ne abbiamo tante, perché tra le altre cose Risguardi nasce anche come associazione culturale, anzi a dirla tutta noi tre siamo prima diventati i fondatori di un'associazione culturale che porta lo stesso nome e poi soltanto dopo ne abbiamo poi realizzato il luogo fisico e quindi anche la libreria, quell'altra branca che per noi è fondamentale. Quindi come associazione e come libreria sono tanti gli eventi che facciamo. In questo momento, soprattutto a seguito della nostra apertura, cerchiamo sempre di guardare al nostro territorio e quindi alle voci di scrittori e di autori della nostra regione che vogliono far conoscersi al grande pubblico della nostra regione. Sono coloro che hanno più spazio per noi, per una serie di motivi che ti dicevo prima, proprio perché a volte non hanno la pubblicità che la grande distribuzione ti porta, e poi perché forse è proprio importante a proposito anche di identità, no? E di racconto, cominciare a ricostruire le nostre radici, la nostra storia per poi aprirsi al mondo intero, insomma fuori. Però questo non vuol dire che noi non guardiamo anche alla nazione, quindi lavoriamo con un occhio al nostro territorio, con l'altro guardiamo fuori, sia per l'esempio che le altre realtà ti danno e poi per contaminazione, che è fondamentale se si vuole crescere. Per questo forse uno dei degli eventi a cui teniamo di più, che si è appena concluso, è Libro Orchestra. Libro Orchestra è particolare perché è un festival di musica in lettura, quindi coniuga la lettura per ragazzi dell'infanzia con il linguaggio musicale, e lo fa in un festival che però è itinerante. Sai, in genere ci sono i festival della città di Torino, di Parma o di Foggia, ma in realtà in questo caso questo è un festival che si muove per andare di città in città a raccontare come sia possibile legare la comunità, soprattutto quella adulta che si occupa di infanzia, attorno a quell'esempio di lettura che forse in sé è uno dei più riusciti, se non forse anche il più difficile, perché coniuga la letteratura per l'infanzia con le illustrazioni, quindi del mondo dell'albo illustrato, e aggiunge l'universalità della musica che esalta ancora di più questo linguaggio. E questo ha comportato ovviamente una settimana intera qui a Campobasso, per il terzo anno consecutivo, di appuntamenti in libreria, ma anche all'Università degli Studi del Molise e al teatro principale della nostra città, che è il Teatro Savoia, fatto di spettacoli teatrali gratuiti per le scuole, ma soprattutto per le famiglie.
Wow.
Degli incontri di riflessione all'Università di Scienze della Formazione Primaria, in particolar modo al Museo della Scuola dell'Università del Molise, dove c'è stata una tavola rotonda, che rotonda lo era anche da un punto di vista di circolazione delle idee, perché lì c'è stato il momento di discussione in cui si è fatto un po' il punto su dove il Molise, ma soprattutto la città di Campobasso, è, e soprattutto che cosa vuole fare per accentuare ancora di più il senso di comunità, soprattutto sì, quando si parla di infanzia.
Soprattutto, infatti, in questo tuo intervento è emersa la parola infanzia, comunità, tutte tracce di un'identità che comunque per vivere ed evolversi e crescere, in questo caso, ha bisogno della contaminazione, ha bisogno anche dell'identità dell'altro. Io tra le varie iniziative mi è colpito moltissimo Mammalingua.
Sì, Mammalingua in realtà quello nasce insieme con un altro gruppo con cui c'è una relazione fortissima, di cui facciamo parte come volontari da ormai più di 10 anni, che è Nati per Leggere. È un programma nazionale che viene portato avanti dal Centro della Salute del Bambino, l'Associazione Italiana Biblioteche. In realtà ruota intorno al sostegno alla lettura precoce in famiglia nella fascia 0-6 anni, e ruota intorno a una figura importante, principale del programma, che è il pediatra. Accanto all'allattamento e al giusto svezzamento, il pediatra suggerisce fin da subito che è importante leggere, per una serie di ricadute che insomma tutti noi conosciamo. Mammalingua invece nasce sempre nel 2020 da un progetto, tra l'altro su a Milano, che è il Centro Come, che sicuramente conoscerete meglio di me. Io purtroppo da lontano l'ho incontrato soltanto a distanza. Sempre l'Associazione Italiana Biblioteche e Nati per Leggere, con l'obiettivo di sostenere la lingua madre sia nei fenomeni migratori, per cui il contatto con la propria nazione o città di origine si perde per motivi traumatici, sia per semplici cause che ti portano un po' a abbandonare la tua lingua madre. E in parte da un presupposto importante: se io mi allontano dalla lingua madre dei miei genitori, e quindi anche dei miei nonni, con lui perderò anche tutta la storia del mio passato, che è un sostegno fondamentale nella costruzione poi della nostra individualità, e anche poi di tutta il nostro essere che cresce, quindi per il nostro futuro. È un progetto incredibile perché poi è legato fisicamente a una valigia che all'interno ha oltre 110 libri in 12 lingue, da cui anche l'urdu, quindi anche lingue meno note ai più per i motivi che sappiamo, e fattivamente si fa attraverso gli incontri dei volontari, ma anche dei librai e dei bibliotecari che di città in città mettono il loro apporto attorno ai libri. I volontari, soprattutto madrelingua in questo caso, che ultimamente proprio a Campobasso si stanno unendo, grazie appunto al ponte che Mammalingua fa, e si rendono volontari, genitori semplicissimi, per leggere nella propria lingua a tutte le famiglie con bambini, ma non solo, mi sentirei di dire, per l'università che la letteratura per l'infanzia ha, di leggere nella propria lingua a tutti, ma anche a chi non è affatto madrelingua, come nel caso dei bambini nati da italiani che si espongono a una lingua diversa e automaticamente rimangono incuriositi, se non affascinati, poi un poco alla volta è un processo lento ovviamente, alle altre culture che sono delle basi fondamentali per poter vivere tutti insieme.
Ecco, ti ringrazio perché abbiamo così affrontato tematiche importanti come migrazione, plurilinguismo, la capacità di una lingua di poter essere effettivamente portatrice di un orizzonte che va ad incontrare anche un altro orizzonte e ad arricchirlo. Ed è anche questo lo scopo per cui noi andiamo in giro per l'Italia e cerchiamo realtà indipendenti, librai coraggiosi per avere nuovi orizzonti e nuove letture. Quindi io ti chiederei di cominciare con il primo consiglio che hai pensato per noi e che ci doni da Campobasso.
Ok, allora il primo consiglio, quando poi ci hai parlato dell'intervista, viene fresco fresco dall'ultimo gruppo di lettura che si è concluso, l'ultimo incontro qualche giorno fa, che è un libro sfidante e che un po' tra l'altro sovverte l'idea che il libro sotto l'ombrellone, quindi nelle nostre spiagge, deve essere volutamente leggero.
Certo, anzi,
proprio perché si ha più tempo, forse il tempo si rallenta, c'è più possibilità rispetto agli altri giorni della settimana o dell'anno in cui siamo presi dal lavoro per soffermarsi. Si tratta del Passeggero di Cormac McCarthy. È uscito recentemente e fa parte di una diade di libri, perché seguirà poi l'ultimo libro che si chiama Stella Maris, che uscirà invece in settembre. Cormac McCarthy molti di noi lo conoscono soprattutto per La strada, che ha ridato di nuovo vita a un genere distopico e che ha avuto un successo giustamente internazionale, oppure per Meridiano di sangue, per la trilogia della frontiera, o per Gli amanti del cinema, anche per Non è un paese per vecchi, che poi fratelli Coen hanno poi riportato sullo schermo. La storia, sì, come loro del resto, la storia è incredibile perché siamo nel 1980 e in realtà il libro si apre, come diremmo, già bomba, nel senso che comincia con, non farò spoiler, questa è la prima pagina.
Occhio, infatti.
Comincia con la morte di quella che poi scopriremo essere la seconda importante protagonista del nostro libro, che è Alice, o Alicia, cambia nome spesso durante la narrazione, e quindi comincia con una pagina molto dolorosa. Nel capitolo successivo, che anche graficamente è distinto da un font diverso, quando le pagine sono affidate ad Alicia in corsivo, quando parla il fratello invece è il classico grassetto, il protagonista della nostra storia, appunto siamo nel 1980, è Bobby Western. Siamo nella baia del Mississippi, nella parte in sud, tra la Louisiana e il Golfo del Messico. E già capiamo dalle prime righe che siamo di fronte a un personaggio particolare. Lui fa il sommozzatore per una ditta privata. Durante una spedizione insieme con la sua squadra scopre sul fondo della baia un aereo praticamente intatto, sembra quasi non abbia avuto alcun contatto, senza scatola nera e con 9 passeggeri con gli occhi spenti rivolti verso l'alto e le mani aperte, con tutti morti.
Manca
in realtà... È abbastanza.
È bello forte.
Sembra, sì, è così.
Ma è una storia, è una storia che, con una parola, a chi parla e di cosa parla, secondo te?
Allora, è una storia, diciamo che McCarthy è l'autore più difficile per poter inquadrare di cosa parla e di chi parla, però mi sentirei di dire che parla a tutti coloro che hanno voglia di essere sfidati nelle loro certezze, perché riesce a parlare di guerra di dolore, di morte, di sofferenza, di sanità mentale, di esistenzialismo, attraverso una descrizione quasi onirica, perché lui poi farà tanti viaggi, quindi sembra quasi di assistere al viaggio suo, come appunto come se fosse un passeggero al passaggio di tutti noi sulla Terra. Però mi sentirei di dire che parla a tutti coloro che hanno voglia di trovare una scrittura appunto sfidante anche nei dialoghi che fa, perché sono dialoghi che volutamente sono parchi nell'uso della punteggiatura, per cui ti costringe a tornare indietro per capire chi è che parla, però non per questo tenendo bassa l'attenzione, cioè non è una scrittura difficile come può essere un classico.
Tutto quello che vorremmo in vacanza, se a volte ci si annoia, perché le vacanze
perché
a volte sanno.
Anche il perché nonostante questo, tutto quello che accade è anche al tempo stesso narrativamente forte, al punto che non puoi mollarlo, devi assolutamente sapere che cosa succede dopo, perché lui all'inizio trova questo aereo di cui è scomparsa la scatola nera e viene perseguitato da due agenti segreti che sembrano due mormoni, e quindi comincia questo viaggio on the road che passa tra i boschi dell'Idaho, in cui lui vive in condizioni all'estremo, in compagnia dei topi, mangia a un certo punto un cervo, così com'è col sale lungo il viale, e poi il momento dopo ti ricatapulta in un bar in compagnia di Debussy, che in realtà è un trans che è segretamente innamorato di lui, cioè di tutto, è esclusivo.
Immagini a cui McCarthy ci aveva già abituato. Ma ascoltami, passiamo velocemente al secondo consiglio per i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
Allora, il secondo è un libro di letteratura per l'infanzia che, come hai capito dalla nostra intervista, è un po' il nostro pallino,
certo,
che però noi abbiamo pensato come consiglio per gli adulti, con un obiettivo specifico, perché ci piacerebbe proprio in questo periodo di vacanza che gli adulti tenessero in considerazione il mondo degli albi illustrati e in particolar modo di questa tipologia di letteratura per immagini, come invito alla meraviglia e soprattutto come invito a riconnettersi al proprio io bambino, che è lì nascosto dentro di noi, che qualche volta tenta di uscire ma che viene un po' respinto giù, non da, quasi da tutti,
e che
insomma.
Deve uscire.
Sono belli, è che deve uscire fondamentalmente, soprattutto perché si realizzi un po' tutto quello che nelle premesse ci siamo detti. Però è un libro che parla di mare.
Ah, e quindi ci siamo.
Siamo
pronti per andare
siamo
sul bagnasciuga.
Bravi, cioè il romanzo sfidante che ci rivolta dentro come un calzino, e poi invece quello che parla di mare, che appunto ci allarga il cuore, si chiama Flutti, in realtà in lingua originale è Flotsam, e ora vi spiego anche perché, di David Wiesner, che è stato 3 volte vincitore del Col de Gold Medal, che è il riconoscimento più importante che gli Stati Uniti danno agli autori per i ragazzi. E racconta di un ragazzo in riva all'oceano, che in realtà vive la riva dell'oceano come se fosse un luogo di ricerca più che di gioco, e la prima pagina ve la consiglio, una delle primissime pagine, perché c'è una tutta pagina con un occhio gigante sullo sfondo filtrato dalla lente di ingrandimento che sta osservando un paguro, una sorta di paguro. Quindi questo ragazzino è un osservatore e arriva, scorge un aggeggio strano che forse i bambini di oggi non riconoscerebbero con tanta facilità, perché è una macchina fotografica di quelle antiche con una targhetta sul davanti Melville che rimanda al mare. Allora lui corre e in una serie di sequenze di immagini molto cinematografiche proprio a sequenza fa sviluppare il rullino, e qui con i ragazzi ci sarebbe da passare ore per spiegargli che cos'erano, e nel rullino scopre delle foto che sono un vero e proprio viaggio nei fondali marini, e che nei quali, perdendoci nei dettagli di cui lui è maestro, David Wiesner, scorgiamo delle scene di vita quotidiana anche in bianco e nero, intervallate però da personaggi marini particolari. Quindi c'è una scena di quotidiana con di persone che si fotografano con accanto dei polpi tutti viola che passano, un pesce diciamo normale di quelli che abitano i nostri mari accanto a un pesce meccanico.
Quindi una vacanza nella vacanza, un viaggio nel viaggio. Infatti l'ultima foto nasconde qualcosa, anche questo è una specie di thriller che parte dal mare.
Quello è fantastico, ti stai sicuramente riferendo alla parte in cui in realtà ci rendiamo conto che ci sono delle c'è una foto in cui la bambina protagonista sta tenendo in mano la foto in cui c'è un'altra diciamo selfie, diremo oggi, quindi un autoscatto di un altro bambino che a sua volta dietro ne ha un'altra e un'altra ancora, quindi è un viaggio nel mare, quindi nello spazio, ma anche un viaggio nel tempo.
Anche dentro se stessi.
Io
ti ringrazio perché ci hai consegnato due libri che partono un po' da una radice comune e chissà dove vanno, sicuramente tra le mani dei nostri lettori e delle nostre lettrici. Io, Ilaria, ti ringrazio, però prima di volare verso un'altra libreria per la prossima puntata, ti chiedo di regalarci un brano musicale.
Allora, in tema marino, noi consigliamo Splash di Colapesce di Martino, perché loro sono comunque dei cantautori particolari, sopraffini, che danno comunque le sue canzoni, le loro canzoni in particolare modo questa, riescono a raccontare dell'estate, quindi forse del periodo dell'anno in cui ci sono le emozioni più forti, lasciandoci sempre un gusto agrodolce, così come all'estate e la vita di tutti noi fondamentalmente.
Grazie mille Ilaria, questi erano i consigli dalla libreria di Campobasso Risguardi. Ciao Ilaria, grazie.
Grazie a te, ciao, a presto.
Ciao, ciao.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate.